E buongiorno a tutti voi da parte di Sara Tognola, benvenuti. Come iniziare? Con un invito, direi. Siate presenti nel vostro presente, ma sappiate che potenzialmente in questo e negli istanti che seguiranno potreste essere ovunque con un ruolo per giunta attivo. Potreste cioè conversare, scambiare opinioni, emozioni, informazioni con amici, conoscenti, colleghi di lavoro, insomma pura realtà che si sta affacciando sulle nostre vite, sulle nostre abitudini, con sempre maggiore frequenza, ed è la videoconferenza o il contatto a distanza con persone che altrimenti non potreste vedere e contattare con tanta facilità e immediatezza. Dunque la videoconferenza nel mondo, nelle nostre vite, è una realtà sempre, direi, più utile. Alberto Cattaneo, buongiorno, benvenuto. Dell'Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale. Lei è autore con Giorgio Caimi di un libro che mi ha ispirato a questa trasmissione, dedicato appunto a questo fenomeno comunicativo planetario. Perché, chiedo subito, la scelta della videoconferenza e non altro, penso, non so, al navigatore satellitare, al Palmare, ai pod, eccetera, eccetera.
Devo dire che non è stata una scelta per esclusione, nel senso che non abbiamo deciso di privilegiare a priori uno strumento piuttosto che l'altro. È stato piuttosto un meccanismo opposto, ossia il pensare che avessimo accumulato una serie di esperienze lungo una serie di anni, ne parleremo durante la trasmissione, una serie di esperienze che ci davano la possibilità di provare a fermarci un istante, forse in controtendenza appunto col discorso tecnologico, e fissare qualche paletto, quindi provare di fronte alle due alternative non tanto a rincorrere le tecnologie che continuano ad avvicendarsi con cicli di vita sempre più brevi, ma piuttosto appunto soffermarsi un attimo a riguardare le esperienze accumulate sul terreno, in pratica, con delle persone, con delle scuole, con delle istituzioni, e cercare di riflettere un attimo su quali sono le potenzialità, i limiti, i valori aggiunti che mezzi come la videoconferenza, nel caso specifico, ci possono dare. In particolare noi ci occupiamo di formazione didattica, quindi la lente che abbiamo attivato, lo sguardo che abbiamo attivato su questo oggetto è stato quello di provare a pensare quali sono le opportunità didattiche legate allo sfruttamento della videoconferenza.
Naturalmente noi usciremo anche da questo contesto, da un contesto didattico, perché ci immaginiamo questo supporto tecnologico estremamente prezioso, poi lo vedremo con i suoi pregi, i suoi difetti, anche nelle case. Pensiamo a Skype, che non è la stessa cosa, però
certo, ci sono
un cuginetto.
Sì, ci sono delle similitudini. E assolutamente, ripeto, la nostra realtà in qualche modo ci invitava a partire dalla riflessione didattica, ma quello che può essere un punto di partenza anche per la didattica è il bisogno che nasce dal basso, se vogliamo. Io ricordo una collega che era in qualche modo refrattaria alle tecnologie finché il figlio non si è spostato negli Stati Uniti e a tutt'oggi ora ha un nipotino e nonna e rimane in contatto via Skype con il nipotino e l'esigenza concreta, esatto, ha creato la possibilità che le tecnologie non diventassero più qualcosa di ostacolo, qualche cosa da temere, da allontanare, ma piuttosto qualcosa da sfruttare per degli obiettivi personali e in questo caso tutto affatto privati, insomma.
Addirittura un incentivo a consolidare certi legami.
Assolutamente, in qualche modo.
Certo che ne ha fatta di strada, direi, la videoconferenza. Io penso in questo momento, perché ne avevo parlato forse 9 anni fa al progetto Poschiavo, che era l'inizio di un bel viaggio. Danilo Nussio, buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti.
Coordinatore locale del progetto Poschiavo e poi dal progetto Poschiavo ha fondato un'azienda, guarda caso, ecomunicare.ch, e si occupa appunto di formazione delle tecnologie.
Certamente, io ho vissuto la videoconferenza, ho sperimentato la videoconferenza soprattutto in ambito di progetto Poschiavo, quindi in un contesto di implementazione sociale.
Ricordiamo magari agli ascoltatori che cosa ha comportato anche a livello di cambiamento in genere in positivo di abitudini culturali, sociali.
Certamente, si trattava dell'implementazione delle tecnologie a livello sociale, quindi a tutti i livelli, giovani, meno giovani, adulti, quasi anche anziani, quindi la videoconferenza è stata sperimentata a tutti i livelli, dai momenti formativi alla conferenza stampa al convegno con tre città o tre regioni coinvolte. Cioè, io ho sempre vissuto in prima persona queste esperienze, quindi sono sempre stato al fronte e ho sempre dovuto anche interagire molto con i ricercatori. Quindi una grossa esperienza e penso di aver colto vantaggi e svantaggi.
Alberto Cattaneo parlava di una sua collega un po' refrattaria alle nuove tecnologie e poi dopo ha dimissionato, giustamente. Com'è stata ad esempio a Poschiavo, una valle isolata, abituata a un certo tipo di comunicazione, abituata a una certa fisicità? Se lo ricorda così per...
Ma non è facile, basta pensare quando tu hai davanti un microfono dentro il quale devi parlare, hai davanti uno o più occhi delle telecamere che ti guardano e quindi il disagio c'è naturalmente, però sono tutte cose che puoi imparare, basta viverle, basta provare e alla fine poi solo un microfono e poi solo una telecamera. È chiaro che devi alcuni accorgimenti... Devi considerarli e poi vediamo, specialmente i giovani imperavano spesso a convivere con telecamere o con microfoni
e sentirsi magari un po' protagonisti,
sì, oppure si capivano la telecamera non mi guarda, quindi posso mangiare un panino.
E beh, questa è anche la realtà. Mentre oggi l'azienda ecomunicare.ch che ruolo ha rispetto al progetto Poschiavo originario?
Diciamo, è una realtà che è nata grazie al progetto Poschiavo. Senza progetto Poschiavo probabilmente in Val Poschiavo non ci sarebbe un'azienda privata che fa formazione nell'ambito delle tecnologie della comunicazione, dell'informazione o che realizza prodotti legati al web e alla grafica. Quello è una cosa, è sicura. Siamo riusciti a renderci indipendenti, a creare alcuni posti di lavoro e soprattutto anche a realizzare progetti al di fuori della Val Poschiavo. Siamo riusciti ad uscire, quindi a collaborare con l'Alta Scuola Pedagogica di Locarno, piuttosto che con la Società Impiegati di Commercio del Ticino, piuttosto che l'Università delle Alpi Dolomitiche di Bolzano, eccetera, eccetera. Cioè siamo coscienti che un'azienda come la nostra deve sapere anche uscire dalla Val Poschiavo, una Val Poschiavo che conta solamente 4.500 abitanti.
Una bella apertura. Allora abbiamo detto legami affettivi e poi uscire dai confini, quindi apertura. E se parliamo di videoconferenza, pensiamo anche, forse soprattutto, alla formazione a distanza e nella Svizzera italiana ci sono parecchi esempi, tra cui anche la Scuola Superiore di Informatica di Gestione che ha sede a Bellinzona. Vice direttore responsabile Daniele Parenti, benvenuto anche a lei. Si dice, anzi l'ho letto proprio sul libro di Alberto Cattaneo, Didattica della videoconferenza, che la scuola avrebbe perso il controllo sul linguaggio, oppure ancora la scuola ha una grande responsabilità proprio nell'interpretare le priorità del nostro tempo.
Sì, buongiorno a tutti. È vero, insomma, quello che dice è assolutamente vero. E anche da questo siamo partiti con, per esempio, l'idea di proporre un modello, diciamo, innovativo dal punto di vista pedagogico e didattico. In questo senso abbiamo pensato anche alla videoconferenza, che sicuramente accoglie anche, diciamo, un certo modo di comunicare dei giovani. Quindi abbiamo tentato di canalizzare, insomma, queste abitudini dei ragazzi con dei risultati anche interessanti. È vero che noi abbiamo puntato, anche grazie alla collaborazione con l'Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale che ci ha aiutato in questo progetto, abbiamo puntato comunque su un modello che si chiama blended, cioè misto. Quindi abbiamo integrato la formazione a distanza, ma è sempre presente la formazione in presenza, quindi la relazione, il contatto con i compagni in aula, il contatto con il docente in diretta, insomma, è un elemento essenziale. E abbiamo integrato appunto questo con diversi strumenti della formazione a distanza. Ripeto, la videoconferenza è uno di questi strumenti.
Ciò significa anche però in parte mettere in discussione certe strutture di apprendimento. Per il docente non è facile,
beh,
più che per l'allievo.
Sì, sicuramente diciamo, c'è chi le definisce anche delle rivoluzioni in questo senso, da un punto di vista ancora una volta pedagogico, didattico e di comunicazione. Diciamo in questi ambienti, se parliamo degli ambienti virtuali, il docente diventa più un tutor, un facilitatore dell'apprendimento. Spesso diciamo, si pone anche un po' allo stesso livello dei ragazzi, lo si capisce.
E questo è già una rivoluzione.
È già una rivoluzione, sì. È vero che anche in aula, ci sono anche in presenza ci sono diverse rivoluzioni che non sempre vengono esplicitate, ma ci sono, esistono. Ecco, con questi strumenti, quindi quando ci troviamo con i ragazzi in videoconferenza, ma anche in una chat o su un forum, ci accorgiamo subito innanzitutto che entriamo in un loro mondo. Io personalmente dico anche che entro anche nel mio mondo, non è solo un loro mondo, ma in ogni caso loro sono abituati e quindi cambia anche il linguaggio, cambia la relazione, cambia, secondo me con dei valori, anche con dei valori aggiunti, bisogna stare attenti, ma insomma, comunque riprendendo la domanda che mi ha fatto, è vero, il nostro ruolo in questo senso cambia parecchio.
Una bella sfida per voi docenti, credo, interessante.
Sì, uno degli obiettivi del nostro progetto era proprio quello.
La metto solo sul positivo, ma posso immaginare anche il contrario.
Sì, no, certo.
È un cambiamento che può essere all'inizio molto conflittuale,
sì,
comprensibilmente.
Sì, sì. Ma uno degli obiettivi, tra l'altro, del nostro progetto era anche quello di portare a noi stessi, parlo come docenti, come scuola, un valore aggiunto, e questo sicuramente c'è stato. È chiaro che le sfide sono tante, perché comunque ci muoviamo in un mondo, diciamo, relativamente nuovo. È vero che adesso se ne parla un po', ma comunque si sta esplorando lo stesso parecchio. È vero che, come dicevamo, cambiano molti paradigmi della comunicazione, dell'insegnamento, dell'apprendimento. Il lavoro aumenta anche parecchio, dobbiamo dire, soprattutto all'inizio, insomma. Un docente deve preparare
deve formarsi,
deve preparare molto materiale adatto per questo tipo di canale, e quindi sicuramente c'è un grandissimo investimento all'inizio. Se penso a tutto il lavoro, per esempio, che ha fatto il nostro docente di matematica per cambiare tutto il suo materiale, che diciamo era pronto ed era preparato per essere proposto in aula, ecco, lui ha trasformato questo materiale per essere utilizzabile appunto a distanza, un lavoro immenso, insomma, no? Quindi
torno alla domanda, ma allora la scuola ha perso davvero, sta davvero perdendo il controllo sul linguaggio? È vero.
È una domanda impegnativa.
La teniamo per dopo, magari.
Proviamo a tenerla per dopo.
Allora, si dice a videoconferenza, che può essere anche Skype, cambiamento di abitudini sociali e culturali sempre più visibili, Alberto Cattaneo.
Sì, sociali e culturali, hai detto bene. Stiamo parlando di innovazioni, in qualche modo, in senso lato, nel senso che ormai sono anni, abbiamo detto, che abbiamo a che fare con questi strumenti, ma sempre di nuovi ne emergono, e sappiamo che ogni innovazione ha bisogno di un certo tempo per essere digerita, per essere in qualche modo inserita nel contesto normativo simbolico, che è poi la cultura, appunto, che è la situazione socioculturale di riferimento. In questo senso anche la videoconferenza ha bisogno e ha avuto bisogno di questo tempo, e ne avrà ancora, suppongo. Si diceva prima di una rivoluzione che avviene anche in aula, ma che magari è meno evidente, meno presente. In questo senso nel libro abbiamo proposto l'etichetta di effetto amplificatore. Cosa vuol dire? Noi riteniamo che proprio perché in alcune esperienze, in quelle che analizziamo nel volume, c'è stato il tentativo di integrare questa innovazione all'interno del tessuto già esistente, ecco, questo meccanismo ti porta a riportare a galla tutta una serie di meccanismi, di passaggi che in situazione, tra virgolette, normale, tradizionale, dai quasi per scontato. Quindi non è nemmeno di per sé tutto ascrivibile alla tecnologia in sé, ma il fatto di inserire nel sistema un elemento di novità ti porta a rimettere in gioco, e quindi a riportare l'attenzione, a riflettere nuovamente su tutta una serie di meccanismi in questo caso stiamo parlando dei meccanismi didattici legati alla formazione, che magari appunto l'esperienza aveva...
Ci faccia un esempio, che così magari questo esempio lo portiamo fuori anche dal discorso didattico.
Rimaniamo sui temi che stavano già emergendo. Si parlava dei cambiamenti nel linguaggio, nelle forme di comunicazione. Ecco, forse l'esempio migliore è quello della consegna. Magari distanziandoci anche un attimo dalla videoconferenza in senso stretto per restare comunque nel tema della formazione a distanza. Uno dei compiti e delle sfide più grandi per il docente che si sposta sulla distanza è definire bene una consegna per gli allievi, perché in qualche modo in presenza hai sempre e immediatamente la possibilità di rinegoziarla, di rispiegarla, di captare anche dal non verbale, dal paraverbale dei tuoi allievi se c'è qualcosa che non va, se qualche elemento fa problemi. Quindi hai la possibilità di rispiegare 2, 3, 4 volte, ovviamente nei limiti del possibile, quello che è il compito che tu stai assegnando. A distanza questo non è possibile, quindi se tu vuoi dare un compito a distanza devi pensarlo bene, devi pensarlo in modo che sia il più possibile scevro da fraintendimenti, da cattive interpretazioni, da ambiguità.
Di questo poi parleremo dopo, vantaggi e svantaggi, perché è un aspetto interessante.
Sì, è un aspetto che ti porta a riflettere maggiormente sulla comunicazione, proprio sull'aspetto concreto della comunicazione, sulle parole da usare, su come concatenare le frasi, su come far passare il messaggio.
Cambia tutto il linguaggio,
Cambia il linguaggio, cambia la forma di interazione, se torniamo alla videoconferenza. In questo senso, un altro degli aspetti che abbiamo provato a mettere a fuoco, e così faccio un secondo esempio, appunto in videoconferenza abbiamo sostanzialmente una situazione in cui due o più partecipanti possono parlarsi, possono vedersi e hanno anche un'area in comune dove poter scrivere, una sorta di lavagna che è lì davanti allo schermo e che può essere riempita, può essere sfruttata da tutti i partecipanti. Ecco, poniamo la situazione più semplice, quindi di due partecipanti, uno da una parte e uno dall'altra, entrambi di fronte a questo schermo. Stanno magari discutendo di un progetto piuttosto che facendo il bilancio di una situazione formativa, per rimanere nei temi che abbiamo già approcciato. E sappiamo che c'erano dei teorici della comunicazione che dicevano che quello che deve essere spiegato dalla comunicazione non è tanto quando va male, ma come mai succeda che può andare bene, che ci si intenda. Ecco, giocando su questa cosa, ritorno all'esempio. Queste due persone stanno parlando, magari siamo io e Daniele. Daniele mi ascolta, intanto prende appunti su questa lavagna. In qualche modo dà concretezza alle mie parole, non solo per sé, ma anche per me. Nel senso che immediatamente mi restituisce un riscontro di come le mie parole sono state capite da lui. E io ho immediatamente un elemento in più, concreto, fisico, lì, visibile sul mio schermo, per rimediare... Una verifica,
quindi,
di come
immediata.
Il mio messaggio è passato, esatto. In questo senso direi che questo è un esempio abbastanza concreto di come cambiano le forme di interazione. Quindi io ho la possibilità di, in qualche modo... Non voglio essere per forza di cose un fautore assoluto delle tecnologie, ma in questo esempio specifico a me sembra che ci siano dei potenziali per arricchire la comunicazione, nonostante sappiamo che la comunicazione a distanza sia spesso stata accusata di eliminare tutti quegli aspetti che la presenza fisica,
quella ritualità in fondo,
quella ritualità, quel calore,
quelle
emozioni
sociali,
esatto,
sì.
Che la presenza in qualche modo garantisce ancora al meglio.
Ma sicuramente chi è all'ascolto, ci saranno persone all'ascolto d'accordo o in disaccordo con questo tipo di comunicazione. Danilo Nunzio, mi piacerebbe tanto sentire qualche poschiavino proprio a proposito di questo tema. Quanto è cambiato a partire dal progetto Poschiavo? Quanto sono cambiate le relazioni, anche certe abitudini, come si diceva, culturali? Chiamateci, se 0848030707.
No, certamente, io dico spesso, in una valle poco abitata, in una valle di montagna, spesso l'alternativa alla videoconferenza a volte è niente, nel senso che uno partecipa dei corsi di formazione, dei corsi di aggiornamento finché se la sente, poi a un certo punto è stanco di viaggiare e quindi rinuncia ad aggiornarsi, rinuncia a formarsi. Quindi la videoconferenza dà questa opportunità. E quindi aver potuto formare alcuni docenti di scuola professionale Poschiavo, che mi sembra sia la più piccola della Svizzera o la penultima, grazie alla videoconferenza ha permesso di risparmiare ore e ore, chilometri e chilometri di alcuni docenti in Val Poschiavo. Mi piace anche vedere come la videoconferenza permette anche di comunicare dalla montagna alla montagna, non solamente dalla periferia al centro. Quindi la Val Bregaglia può far capo alla scuola professionale di Poschiavo, cioè da una valle di montagna a un'altra valle di montagna l'apprendista,
cioè da una zona periferica all'altra,
esatto. Quindi una valle ancora più piccola può far capo alla scuola professionale di Poschiavo per formare alcuni apprendisti. Cioè sono cose carine, sono cose anche concrete e che funzionano e che si stanno consolidando. E, oppure altri aspetti, che se una valle cosiddetta periferica ha qualcosa da dire, ha qualcosa di interessante, può diventare a sua volta centro, perché è difficile far viaggiare
un riferimento.
È difficile far viaggiare chi abita nel centro, farlo viaggiare in periferia per seguire un evento o per ascoltarci. Quindi offri una videoconferenza e da Lugano, da Bellinzona, come i vecchi tempi del progetto Poschiavo, da Bologna o da Cesena, seguono un intervento da parte nostra da Poschiavo. Questo ha cambiato la logica anche della comunicazione, che non è sempre, ripeto,
la percezione anche del tempo e dello spazio, no?
Assolutamente, assolutamente. È interessante, quando noi lavoravamo molto con l'Università di Bologna, che ci facevano una riunione alle 11, 11 e mezza, poi a un certo punto io dicevo: ma io a mezzogiorno vado a casa a mangiare, perché se abiti in una valle di montagna 10 minuti sono 10 chilometri. Loro invece andavano a mangiarsi una piadina al bar. Ecco, permette di poter lavorare con istituti importanti come alcune università stando a Poschiavo, ma non è chiaro che poi ci si conosceva anche di persona, però ha cambiato molto e ci ha permesso di formarsi,
allargare,
di aggiornarci,
gli orizzonti.
E sì, e di non arrivare sempre con quel 10 anni di ritardo, ma stare al passo coi tempi.
Questo riguarda, Daniele Parenti, anche la scuola, sicuramente è uno strumento per allargare gli orizzonti, la videoconferenza.
Sì, certo, sicuramente diciamo gli obiettivi sono diversi. A me piace spesso partire, ecco, però considerando in generale la formazione a distanza come un modo per in qualche modo sviluppare l'autonomia dei ragazzi.
La responsabilità anche.
La responsabilità, esatto. Quindi non è... noi è vero che abbiamo un indirizzo abbastanza tecnologico, è una scuola superiore di informatica, però davvero non abbiamo pensato alla formazione a distanza per delle questioni puramente tecnologiche. Sì, è vero, anche per sperimentarle sicuramente, però abbiamo, diciamo, individuato diversi obiettivi. Uno di questi, è vero che qua parlo a titolo personale, è stato soprattutto quello di perseguire appunto questo sviluppo dell'autonomia, insomma, sempre mediando presenza e distanza, attività svolte appunto in aula con attività invece delegate a distanza, ma con l'obiettivo di diciamo aiutare i ragazzi a sviluppare un pochino questa competenza, che così si dice, adesso io non voglio farmi interprete dei ragazzi, della gioventù eccetera, si dice che insomma i ragazzi di oggi abbiano una certa difficoltà, insomma, con le responsabilità, con le autonomie in generale. Insomma, io non sono sempre d'accordo, sia ben chiaro.
Infatti.
Mi dissocio, insomma, da queste visioni, lo sottolineo. Però è vero che questi strumenti, questi approcci aiutano, poi nel nostro caso soprattutto in una disciplina come l'informatica, dove molto spesso... Tra l'altro, chi lavora nell'informatica è molto spesso abbandonato un po' a se stesso anche a trovare delle soluzioni, eccetera. Ecco, questi approcci aiutano, insomma, a sviluppare questo metodo. Ecco.
Io coinvolgo volentieri il pubblico sul tema videoconferenza, che può essere, abbiamo citato anche Skype, perché magari alcuni possono pensare che la videoconferenza sia ristretta a certi ambiti professionali. Parliamo anche di Skype, perché il principio, il linguaggio di base è lo stesso. Allora, secondo voi, quanto queste tecnologie, appunto videoconferenza e Skype, possono influenzare, o come meglio possono influenzare, le nostre quotidianità? 0848 03 0707, raccontateci anche le vostre esperienze. She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, don't crazy face it. She's so much more than you used to, knows just how to move, seduce you. She's gonna do the right thing, touch the right spot, dance in your lap till you're ready to pop. She's always ready when you want it, she want it like an info, the info. Show you where to meet her on the late night till daylight. The club jumping if you want a good time. She's gonna give you what you want. Baby, it's a new age, you like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. The smoke's with the club all hazy, spotlights don't do you justice, baby. Why don't you come over here? You got me saying, ayo, I'm tired of using technology. Why don't you sit down on top of me? Ayo, I'm tired of using technology. I need you right in front of me. In a fantasy, it's plain to see just how it be on me. Backstroke and sweat soaking on into my set sheets. But you ready to ride, I'll be ready to roll. I'll be in this bitch till the club close. What should I do in all fours? Now that shit, she begins to law. Different style, different move. Damn, I like the way you move. Girl, you got me thinking about all the things I do to you. Let's get it popping, shorty. We can switch positions from the couch to the counters of my kitchen. Baby, it's a new age. You like my new craze. Let's get
Nei grigioni sulla strada cantonale Maloia-Silvaplana, il tratto tra Sils e Silvaplana, chiuso a causa di un incidente, è stato riaperto. Si circola a senso unico alternato.
Incontriamoci dunque in videoconferenza, e giustamente Danilo Nussio mi faceva notare che il termine, la definizione formazione a distanza è un po' improprio, dal momento che è un invito a essere presenti nel presente, anche se c'è senza la distanza è abolita.
Assolutamente sì, cioè, se torniamo all'esempio di prima, fra Bregaglia e Valposchiavo ci sono due passi, devi salire e scendere, se li fai in macchina, se li fai in linea d'aria, o altrimenti sei molto vicini. e quindi riesci veramente a annullare quel tipo di distanza. L'altro aspetto è che in un contesto di videoconferenza o comunque di nuove tecnologie è importante in un ambito formativo capire cosa faccio in aula in presenza. Ho il diritto di convocare un gruppo di persone in formazione in aula, oppure posso sbrigare il momento formativo anche in rete, anche in videoconferenza, anche tra virgolette a distanza.
A distanza, appunto. Alberto Cattaneo, nel suo libro, perché dobbiamo parlare anche di questo, dell'aspetto appunto sociale, no? Della ritualità che viene meno un po' degli incontri, perché ci sono certo dei vantaggi e poi degli svantaggi. Da dove partiamo? Forse dai vantaggi, che il primo è quello dell'incremento della produttività, oppure in quello che nella quotidianità di tutti noi, il fatto di rassicurarci attraverso un volto che vediamo e non solo immaginiamo, un volto che è lontano, ma che lo avviciniamo attraverso Skype, videoconferenza, eccetera. Questa è una rivoluzione, noi forse non ci rendiamo conto ancora.
Sì, dipende, nel senso che continuiamo a parlare di presenza, distanza. Forse, tra l'altro, mi viene in mente adesso in maniera un po' estemporanea che il contrario di presenza è assenza, non è distanza, mentre noi continuiamo a contrapporli come se fossero degli opposti. Quindi in letteratura si parla di copresenza fisica, quando appunto due persone condividono nell'interazione, condividono anche il medesimo luogo fisico. E con l'avvento di questi strumenti si è cominciato a parlare di copresenza enunciativa, ossia della condivisione di uno spazio di discorso, di uno spazio di interazione che non presuppone di per sé l'essere nello stesso luogo. Se ci pensiamo, tra l'altro, il telefono, che è una tecnologia di parecchi anni fa e che quindi, tornando al discorso di prima,
che è la base della videoconferenza,
sì, è già stata abbondantemente integrata, è esattamente la stessa cosa, quindi ci pone in una situazione di copresenza enunciativa, per utilizzare l'etichetta che vi ho appena proposto, pur non essendo in una situazione di condivisione dello stesso spazio fisico.
Però c'è meno immediatezza, ad esempio in un meeting o in un incontro virtuale ci sono per ora meno opportunità per essere spontanei o per interrompere qualcun altro, per utilizzare il linguaggio del corpo o le espressioni del viso proprio per comunicare in maniera non verbale.
Certo, decisamente la mediazione tecnologica ci, appunto in questo caso sì, è il contrario dell'immediatezza sì, che la presenza fisica ci dà. Dicevo prima che ci vorrà del tempo per integrare, e la stessa tecnologia avanzerà dandoci la possibilità di cogliere maggiormente questi aspetti, queste sfumature. Se io ricordo, appunto, all'inizio del progetto Foschiavo avevamo una videoconferenza su linee dedicate a due canali e spesso lo stesso audio non era eccellente, o le immagini, i volti del Danilo di turno, il Danilo Nosio di turno dall'altra parte risultava sgranata e quindi non era nemmeno tanto piacevole. Tra l'altro ancora adesso la situazione è decisamente, notevolmente migliorata, ma c'è una sorta di affaticamento stare davanti a uno schermo a percepire i volti, le persone, cercando magari appunto di cogliere, di aguzzare la vista per cogliere le sfumature delle espressioni del viso, eccetera, è una cosa che all'inizio affatica molto, proprio dal punto di vista anche della concentrazione, dell'attenzione. Anche qui però posso dire che sicuramente le persone che sono sedute a questo tavolo oggi fanno molta meno fatica di qualche anno fa, perché
siete
l'abitudine...
Siete collaudati, navigati.
Sì, è proprio una questione di esposizione, se si vuole, no? Tanto più si è esposti a questo stimolo, tanto più lo si integra, lo si fa proprio in qualche modo.
Daniele Parenti, tra i vantaggi c'è quello chiaramente del risparmio di tempo, e per un allievo ma anche per un docente questo è molto importante, cioè si può essere immediatamente operativi e soprattutto direi non si corre il rischio di avere dei contrattempi anche durante il viaggio.
Sì, noi usiamo la videoconferenza, quindi diverse materie appunto è utilizzata. Tra l'altro la premessa è che non, tramite la videoconferenza non ci mettiamo a fare lezione, ecco, quindi non è che proponiamo delle lezioni in video o in web conference. Quindi diciamo, ci troviamo spesso in piccoli gruppi e è vero, con diciamo, sicuramente i limiti che prima enunciava il collega Alberto, però si è anche molto efficaci, nel senso che comunque diciamo, gli argomenti che si trattano con gli strumenti che in qualche modo prima dicevamo possono essere trattati con una buona profondità e con sì, poca perdita di tempo, insomma. Quindi
Danilo Nussio, il mondo della tecnologia però può essere spietato e premiare solo, diciamo, i comunicatori preparati, nel senso che, e qui siamo nel campo degli svantaggi, con la videoconferenza non c'è nessun spazio per presentatori inesperti e eventi non pianificati.
Certamente, lavorare in videoconferenza presuppone una buona preparazione, no? Io fra gli svantaggi dico, il docente deve preparare bene i sussidi didattici, spedirli magari prima e poi magari sono già distribuiti prima, e quindi cambiano un po' certe logiche, e specialmente quando poi si opera in multipunto o dove magari il professore ha dove parla, il docente dove parla ha degli allievi e poi ne ha in due altri posti.
Deve sdoppiarsi comunque.
No, e poi le regole della comunicazione devono essere abbastanza rigide e ferree, cioè per esempio non deve dimenticarsi che ci sono poi anche due corsisti in un punto, perché c'è la tendenza a dimenticarsene. Oppure quando si fa il giro di tavolo è importante ricordarsi che ci sono tre punti, non solamente il punto di coloro che sono in presenza, che magari danno alcuni segnali non verbali e quindi danno dei feedback al docente, mentre coloro che sono a distanza devono esprimersi, oppure il professore deve chiedere: avete qualcosa da aggiungere? Cioè, deve essere molto formale. E quindi ogni tanto la lezione perde anche un po' della sua freschezza.
Di fluidità anche.
Esattamente, della freschezza, dell'immediatezza, della spontaneità.
Ed è importante una comunicazione fluida, efficace, Daniele Parenti, soprattutto, ma sempre, non solo nel campo dell'insegnamento.
Sempre, sì, certo. È vero che la comunicazione, il linguaggio in un ambito come la videoconferenza diventa chiaramente ancora più impegnativo. Riprendendo i vantaggi, quindi cambiando ancora un pochino il tiro, è vero che una delle cose secondo me molto interessanti della videoconferenza, che per esempio i nostri ragazzi apprezzano parecchio, è che si può registrare la videoconferenza. Si può registrare, quindi se la possono riguardare. Noi molto spesso la videoconferenza la utilizziamo per attività di consolidamento, di bilancio, di discussione o per approfondire alcune questioni. Quindi lavorando per esempio con la lavagna elettronica, quindi con tutti quegli strumenti, facciamo dei disegni e così via, e i ragazzi di norma registrano quello che stiamo facendo, e in questo senso è veramente una rivoluzione.
Assolutamente, non bisogna più chiedere gli appunti. Alberto Catano, insomma, è un linguaggio che si impara come una lingua, un po', perché è una comunicazione che deve sottostare a certe regole nuove.
Sì, fatto salvo anche il fatto che comunque queste regole possono essere continuamente negoziate e rinegoziate dai partecipanti agli incontri. Non volevo evadere prima appunto la tematica dei vantaggi e svantaggi, i colleghi adesso hanno egregiamente completato, quindi siamo arrivati a dire, se posso riassumere così, che siamo di fronte a uno scenario, una situazione medio immediata per certi punti di vista e più strutturata da altri punti di vista. Resta il fatto che appunto vantaggi e svantaggi dipendono in qualche modo dai contesti e dai scenari. Se facciamo mente locale, gli esempi fatti, si è passato da una situazione di convegno a distanza a situazione di accompagnamento a due, a situazione di lezione tra virgolette per una classe o più classi, riunioni di progetto, quindi i contesti e gli scenari sono davvero molteplici.
E la comunicazione interpersonale tra due persone,
sì, esattamente,
io e lei,
accompagnamento
e soprattutto c'è l'immagine che sostituisce la parola. Questo credo sia l'aspetto più importante del cambiamento. È un po' quello che fanno i giovani che... Vuole dire qualcosa?
No, volevo aggiungere che, ricordando le mie esperienze sul campo, la grossa difficoltà è riuscire a coinvolgere il relatore, l'insegnante, perché anche il professore deve chinarsi sulla nuova tecnologia e quindi deve abituarsi a guardare dentro la telecamera, perché significa guardare chi è collegato dall'altra parte. Quindi non puoi sempre farti riprendere di profilo, perché sembra che tu non tenga conto di chi sta dall'altra parte, detto molto semplicemente. E quindi abbiamo avuto persone veramente che si calavano il problema, volevano imparare a farlo benissimo, e altri che dicevano no, io faccio come solito. E quindi
paro paro.
Esattamente, e lì era un po' un peccato, diciamo.
Quindi un altro esempio concreto del fatto che occorre in qualche modo una fase di training, di esercitazione, di apprendimento. Torno, concludo la frase che stavo dicendo prima sui vantaggi e gli svantaggi, per dire che sicuramente il vantaggio più sentito è quello che abbiamo anche portato qui in numerosi esempi, ossia la possibilità di abbattere la distanza in termini di spazio e di tempo, quindi di evitare lunghi spostamenti, di poter essere
risparmiare anche denaro,
certo, tempo della trasferta e tutto quanto. Quindi questo è stato anche nelle nostre esperienze la prima evidenza dei vantaggi. Se posso permettermi, l'idea di fondo del testo è in qualche modo di proporre un'altra ottica di vantaggi, ossia quello di cui stavamo parlando è assodato. In presenza di una necessità fisica, quindi una distanza fisica reale, il vantaggio della videoconferenza risulta evidente. Quello che volevamo proporre con la riflessione che emerge, almeno in nuce dal testo, è che ci può essere anche un ricorso a questi strumenti, alla videoconferenza in particolare, in assenza di una necessità fisica. Quindi ricorrere alla videoconferenza per far lezione, si diceva prima, alla SIG con un docente che abita a pochi chilometri di distanza in Ticino, non è un controsenso. Non lo è se si sfruttano i potenziali della videoconferenza, a cui abbiamo fatto rapidamente accenno. Quindi se ci sono degli obiettivi precisi e questi obiettivi sono, o meglio, se la videoconferenza è funzionale al raggiungimento di questi obiettivi, non è più la distanza fisica a darci il criterio per cui ricorriamo a questo strumento. È chiaro che se c'è uno studente neozelandese che vuole fare lezione alla SIG, chiaramente è un altro tipo di scenario, di contesto, ma anche in assenza di necessità fisica, di distanza fisica, è possibile sfruttare questi strumenti per dei potenziali didattici che offrono. L'esempio di prima era quello sul vedere il discorso dell'altro scritto su uno schermo.
E alle 11:50 vi trasmetto l'ultima domanda che possiamo lasciare aperta, che trasmettiamo chiaramente chiedendo anche agli ascoltatori, magari in silenzio, di esprimersi, cioè allora come proiettarci nel futuro, come usare meglio, al meglio, questa tecnologia pur preservando le relazioni sociali vere. Nunzio.
Ma prima di tutto direi di usare, di provare, di viverla. Noi abbiamo una collaboratrice che vive a Calolzio Corte, si reca in Valposchiavo forse due volte al mese, altrimenti l'ho lì in presenza grazie a Skype, normale Skype, quindi noi collaboriamo benissimo anche in questo senso. Bisogna sicuramente puntare sul blended, sul misto fra presenza fisica e la comunicazione mediata da computer, però a volte ci si conosce magari prima a distanza e si consolida il rapporto in presenza successivamente. Non c'è una regola in questo senso cronologica.
Daniele Parenti?
Sì, sono d'accordo anch'io. Siamo qua di sperimentare. È vero che adesso, per quanto riguarda il mondo della scuola, credo che appunto le scuole comunque debbano esplorare in generale prima parlavamo di linguaggio, ma comunque insomma queste nuove aree. Non dimentichiamo tra l'altro che questi strumenti stanno migliorando, l'abbiamo detto anche prima. Noi per esempio utilizziamo uno strumento di videoconferenza che permette in simultanea di vedere le facce di tutti quanti, che è vero, come dire, sicuramente ci sono ancora diversi limiti, però aiuta in qualche modo a una costruzione di un ambiente sicuramente non come quello dell'aula, ma dove si
ha una complicità,
esatto,
anche.
Sì, quindi comunque stanno migliorando. Ripeto, la scuola, quindi in questo momento io rappresento un po' questo, deve considerare questi strumenti e questi metodi
Alberto Cattaneo, per concludere.
Ma anch'io mi associo ai colleghi, quindi sì, sperimentatela, aggiungerei magari la dotazione di senso. Quindi, dicevo prima, non tecnologia a tutti i costi, tecnologia quando c'è un senso. Questo senso può essere stabilito a priori o può emergere, come nel caso della collega, dalle situazioni in cui la vita quotidiana ci pone costantemente di fronte.
Vi ringrazio tantissimo per questa vostra presenza.
Grazie a voi.
A presto.